La redazione giornalistica di Zabba Radio presenta
Zabba Radio Notizie, il giornale radio. Pizzolungo, 2 aprile 1985, una strage ancora senza verità. Anche a Palermo ci si mobilita per salvare Radio Radicale. Regione siciliana, l'assessore regionale all'energia Piero Bon e la riforma dei rifiuti. Il testo viaggia spedito. Sotto le stelle di Roma, il nuovo libro di Massimo Benenato, legato alla Sicilia per la figura del padre, l'attore Franco Franchi. Bentrovati a una nuova edizione del giornale radio a cura della redazione giornalistica di Zabba Radio Notizie. In studio Onorio Abruzzo. La mattina del 2 aprile del 1985, poco dopo le 8.35, sulla strada statale che attraversa Pizzolungo a Trapani, posizionata sul ciglio della strada statale, un'autobomba è pronta per l'attentato. Il sostituto procuratore Carlo Palermo, che dalla casa dove alloggia, si sta recando al Palazzo di Giustizia di Trapani. In prossimità dell'auto carica di tritolo, l'auto di Carlo Palermo supera una Volkswagen Scirocco guidata da Barbara Rizzo, 30 anni, che accompagna i figli a scuola, Giuseppe e Salvatore Asta, gemelli di 6 anni. L'utilitaria si viene a trovare tra l'autobomba e la 132 del procuratore Carlo Palermo, fa da scudo all'auto del sostituto procuratore, che rimane ferito. Nella Scirocco esplosa muoiono dilaniati la donna e i due bambini di 6 anni. Quella mattina a bordo di quell'auto doveva esserci anche l'altra sorella di 10 anni, Margherita, che si è salvata per una casualità. Non era a bordo perché decise di farsi accompagnare a scuola da un'amica. Un'autobomba esplode legando i destini di una bambina che perde la mamma e i suoi fratellini, e quella di un magistrato, Carlo Palermo, scampato alla morte che era stata preparata per lui. La storia di quella strage è divenuta anche un romanzo dalla penna di Margherita Asta e dalla giornalista Michela Gargiulo.
Margherita si trova a casa, decide di andare a scuola con la sua amichetta. È una giornata assolutamente normale, quindi è anche l'unica anomalia è che lei decide di andare a scuola non con sua madre e i suoi fratelli. Sua madre e i suoi fratelli in realtà partono 10 minuti dopo di lei e incontrano sulla via una macchina di scorta, che è la macchina del giudice Carlo Palermo. La mafia aveva deciso di uccidere Carlo Palermo. Quando queste due auto si trovano in coincidenza, scoppia un'autobomba e la macchina di Barbara Asta e dei piccoli gemellini Giuseppe e Salvatore finiscono nella traiettoria dell'esplosione, e di loro non resta più niente. Diciamo che questo episodio, che è un episodio drammaticamente reale, si intreccia poi con una serie di fatti di cronaca che ripercorreranno la storia d'Italia dal 1985 fino alle stragi del 92-93. Quindi la storia di Margherita è poi l'intreccio necessario per fare cronaca dentro un libro.
Beh, ogni volta che racconto è come riviverla, certo raccontarla per poterla poi trasformare in racconto mi è servito a recuperare quei frammenti di ricordi che avevo chiuso proprio come in uno scrigno per salvaguardarli, perché a 10 anni in un sol colpo sono stata catapultata nel mondo degli adulti e mi è stata cancellata l'infanzia, l'adolescenza, quindi per non perdere la voce di mia mamma, piuttosto che quella dei miei fratelli, piuttosto che i loro sorrisi, l'arrabbiature anche di mia mamma qualche volta, perché poi se no non era naturale, no? E sicuramente mi è servito e mi è servito tanto, e l'ho potuto fare grazie alla forte amicizia che mi lega a Michela, quindi ci siamo approcciate non come la giornalista e il familiare della vittima, ma come due amiche che ripercorrono un segmento importante della mia vita.
A 34 anni di distanza la richiesta di verità e giustizia su quel delitto è ancora forte, ed è più che mai necessario comprendere ciò che è avvenuto in merito a questa storia. Una vicenda che ha segnato profondamente Carlo Palermo, il quale, anche dopo aver lasciato la magistratura nel 1990, non ha mai smesso di indagare sui rapporti tra mafia e Stato. Anche se per l'attentato sono stati condannati i boss mafiosi, appare evidente che a voler eliminare il magistrato non fosse soltanto Cosa Nostra. Anche da Palermo sono numerosi gli appelli e le adesioni per salvare Radio Radicale, che tra pochi giorni potrebbe vedersi tagliare definitivamente i finanziamenti sull'editoria che hanno permesso alla radio, creata da Marco Pannella nel 1976, di informare senza togliere mai la parola a nessuno. A lanciare l'appello per i siciliani che amano Radio Radicale ci ha pensato anche il Comitato Esistono i Diritti, capitanato dallo storico radicale Gaetano D'Amico, che in questi giorni ha incontrato il sindaco di Palermo, Luca Orlando, il quale ha firmato l'appello affinché sia salvata quella radio che non ha mai tolto il bavaglio a nessun politico o cittadino. Gaetano D'Amico, del Comitato Esistono i Diritti. Nel 76 nasce Radio Radicale, oggi rischia di chiudere. Con noi il leader del movimento Esistono i Diritti, che sta combattendo come tutti i radicali in tutta Italia per salvare Radio Radicale. Cosa sta accadendo, Gaetano D'Amico?
Sta avvenendo che la legge sull'editoria di questo governo mira appunto a chiudere diverse voci, tra le quali anche quella di Radio Radicale. Radio Radicale è nata nel 76 da un'idea di Marco Pannella. Quando i radicali per la prima volta entrarono in Parlamento, Marco Pannella e i radicali, sempre contrari al finanziamento pubblico per le strutture di partito, hanno deciso di restituire questi soldi simbolicamente ai cittadini come strumento di informazione. Radio Radicale è una radio che trasmette le dirette di tutti i partiti, tutti, Lega, Rifondazione, PD, tutti, le dirette dal Parlamento in convenzione, trasmette i maggiori processi, emblematico il caso Tortora, trasmette il Consiglio Superiore della Magistratura. Diciamo che è un vero e proprio servizio pubblico. Si stanno mobilitando molti cittadini, molte persone anche a livello trasversale. Noi a Palermo abbiamo, le posso dire che abbiamo su richiesta del Comitato Esistono i Diritti fatto presentare una mozione a prima firma Fabrizio Fernandelli, leader di Più Europa, e sostenuta anche dal consigliere comunale di maggioranza Giulio Cusumano, che è iscritto anche al Partito Radicale Internazionale. L'appello lanciato dal Comitato Esistono i Diritti e da me presieduto, che inizia con noi donne e uomini diversi per storia, cultura e orientamento politico, ci appelliamo affinché Radio Radicale viva, è stato sottoscritto anche questo appello da 15 consiglieri comunali di diversi gruppi politici, dal movimento di Orlando, del sindaco Orlando. Il sindaco ha aderito all'appello e quindi sarà il primo firmatario di questo appello, che appunto si apre con l'adesione prestigiosa del sindaco di Palermo, il professor Luca Orlando, e come co-firmatario, come tra i primi firmatari importanti, anche il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, onorevole Gianfranco Miccichè di Forza Italia.
In tutti questi anni Radio Radicale ha rappresentato sicuramente una radio libera, una radio che non ha mai messo il bavaglio a nessuno. Tu parlavi dei processi, della diretta della Camera dei Deputati, ma anche del Senato, insomma, grande informazione. Ma qual è il nocciolo della questione?
La legge che finanzia i partiti è una cosa, la legge sull'editoria è un'altra storia.
Chiaro.
Qua parliamo di legge sull'editoria che riguarda anche le piccole emittenti, perché credo che da questo nuovo vento, da questo nuovo andazzo, quelli che saranno colpiti saranno anche le piccole emittenti o i piccoli giornali, vedi ad esempio il Manifesto e l'Avvenire.
Essendo anche noi una radio, anche se sul web, di nuova generazione, aderiamo a questo appello. I tuoi ricordi di Radio Radicale dal 76 a oggi? Tu sei giustamente un assiduo ascoltatore di questa radio, i tuoi ricordi che ti legano personalmente a questa radio?
Guardi, io ho un ricordo, ma proprio personale, perché io per alcuni anni ho proprio lavorato a Radio Radicale come corrispondente da Palermo, mi occupavo ero corrispondente all'Aula Bunker per il primo maxi processo contro la mafia, quindi io mi ricordo che ogni giorno ero là e c'era presidente Alfonso Giordano, il giudice Alatere Pietro Grasso, quindi lì ho conosciuto tanti giornalisti anche importanti. Ricordo con piacere Anselmo Calasciura, che è stato anche direttore del giornale L'Ora, e Giorgio Petta della Sicilia di Catania. quindi ogni giorno là a seguire appunto le udienze del maxi processo, quindi anche il maxi processo di Palermo è stato seguito in diretta o in differita da Radio Radicale. Ecco l'importanza di un vero e proprio servizio pubblico.
Tutti i processi, che non solo il maxi processo, ma che troviamo anche nel sito internet. Salviamo Radio Radicale, grazie a Gaetano D'Amico del movimento Esistono i diritti.
Per dare una mano e per dire salviamo Radio Radicale, si può telefonare anche a Radio Radicale 06 48 80 541.
Regione siciliana, il DDL rifiuti viaggia spedito verso l'ARSA. Abbiamo confermato in commissione ambiente i punti cardine della riforma che garantirà un servizio più efficiente sui territori e tirerà fuori la Sicilia da decenni di emergenza. Ad affermarlo l'assessore regionale all'energia e servizi di pubblica utilità Alberto Piero Bon, che in commissione ambiente all'ARS ha discusso due importanti provvedimenti, il piano dei rifiuti e il DDL che riforma la governance. A differenza del padre, famoso attore, ha deciso di fare lo scrittore. In ogni sua intervista o incontro con la stampa, nel corso della presentazione dei suoi libri, è impossibile non citare i ricordi e il suo rapporto con il papà. Massimo Benenato, figlio del grande attore Franco Franchi, non si tira indietro e con orgoglio ed emozione accenna sempre alla figura di Franco Franchi, attore e genitore. I suoi romanzi potrebbero diventare ottimi copioni teatrali o sceneggiature per il cinema. In libreria è uscito il suo ultimo lavoro letterario, Sotto le stelle di Roma, novità editoriale di Spazio Cultura Edizioni, pubblicate nella collana Spazio Narrativa. Sentiamo Massimo Benenato.
Cosa brilla sotto queste stelle di Roma in questo romanzo?
Sotto le stelle di Roma può avere diverse chiavi di lettura. La prima, ovviamente, essendo il libro ambientato, la storia ambientata a Roma e nei luoghi più belli della città, questo già dà un primo significato al titolo. Poi c'è un altro significato, che è quello che il romanzo è ambientato anche parla di stelle del cinema, di ambiente del teatro, e quindi anche quello, divi che possono essere definiti anche stelle. Poi c'è la terza, che forse è quella più interessante, che sotto le stelle di Roma c'è una vita pulsante, con rapporti amorosi, con tutto quello insomma che può succedere quando gruppi di persone si conoscono e cominciano ad avere questi rapporti.
Possiamo dire che è un libro in cui si parla di amore?
Il libro è sicuramente, si parla di amore, non solo di amore tra persone, ma anche di amore un po' più in generale. Io sono convinto che l'amore sia una forma di energia principe che gestisce veramente tutto l'universo. Noi arriviamo qui con questo bagaglio, l'unico bagaglio che ci portiamo, che è quello dell'amore già insito all'interno di noi. Poi non so cosa succede esattamente, grazie alla società ci perdiamo un pochino, però anche quando ce ne andiamo via, se non abbiamo dato amore non ci portiamo niente, lasciamo tutto qua, persino il corpo. Quindi.
Quanto c'è del suo rapporto con la città di Roma in questo libro?
Ma c'è molto, perché a me piace molto Roma, io la vivo tutta, e infatti ho descritto i luoghi più caratteristici, come Trastevere, l'Appia Antica, il Gianicolo, il Lungotevere. Tutti i miei personaggi si muovono all'interno della città e fa da sfondo a questa storia brillante.
Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, appuntamento alla prossima edizione del Giornale Radio.
Avete ascoltato
Zabba Radio Notizie, il Giornale Radio.